Abbiamo visto come la religione rende incapaci le persone di ragionare con la propria testa e di avere la capacità di giudicare quel che è bene e quello che è male. Devono sempre informarsi, avere l'autorizzazione o chiedere a delle persone che riconoscono avere un'autorità in questo campo. Quindi abbiamo visto che la gente, di fronte a questo fatto di un cieco che gli ha acquistato la vista, incapaci di rallegrarsi per questo avvenimento, vanno prima dai farisei, i maestri spirituali, ma di fronte alle incertezze che prende anche questo gruppo, dove alcuni abbiamo visto emettono la sentenza, questo uomo, cioè Gesù, non viene da Dio, ma altri gli dicono: ma come può uno che non viene da Dio compiere queste cose? E adesso vanno alle massime autorità. E qui c'è qualcosa, c'è un canto, qualcuno
fischia?
No, uno dei recitatori sta cantando qui, se qualcuno... C'è il canto di prima di Pierangelo. No, c'era un canto. Quindi siamo al versetto 18. Ma i giudei non credettero di lui che era stato cieco e aveva recuperato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. I giudei nel Vangelo di Giovanni non indicano mai il popolo giudaico, ma sempre i capi, le autorità religiose. Ebbene, c'è un uomo che ha recuperato la vista, ma le massime autorità non lo ammettono. Costoro non possono ammettere che mediante la trasgressione del comandamento più importante, quello osservato da Dio stesso, qualcuno possa avere operato del bene. Quindi quando la vita entra in contrasto con la dottrina e con la teologia, semplicemente si nega la verità della vita. La verità della dottrina deve essere sempre più importante della verità della vita. Quindi le autorità religiose, per difendere la loro dottrina, devono negare l'evidenza. Difendere la loro teologia in realtà significa difendere il proprio prestigio, il potere, il dominio che hanno sulla gente, perché chi detiene una posizione di potere non potrà mai ammettere di essersi sbagliato, e anche di fronte all'evidenza dell'errore non lo riconoscerà mai, perché se il potente ammette ho sbagliato, va in crisi non soltanto la sua autorità, ma quella del tutto il potere, perché se hai sbagliato te, allora può aver sbagliato anche l'altro, ai tuoi predecessori. Quindi di fronte alla verità della vita, il potere lo nega e continua con la sua menzogna. Allora qui sappiamo che c'è un intervento divino, il cieco, maledetto, perché non poteva leggere la scrittura, vede, dice Gesù, è un profeta. Gli assidui lettori e difensori della dottrina diventano ciechi. Quindi le autorità non vogliono vedere il fatto perché contrasta con le loro dottrine e con il loro sistema ideologico. L'ideologia religiosa, la dottrina, rende le persone cieche. Allora, volendo negare il fatto, chiamano i genitori dell'uomo per un'azione di intimidazione, cercano di intimidirli. Sentite come si rivolgono, qui abbiamo i capi religiosi del popolo, come si rivolgono ai genitori dell'uomo che era stato cieco. E li interrogarono. Quindi, come se fossero responsabili di un crimine del quale devono rispondere, dicendo: questo è il vostro figlio. Quindi per prima cosa insinuano che ci sia un imbroglio, che non è vero che si tratti del loro figlio, e che comunque che voi dite di essere nato cieco. era nato cieco. Ma loro, le autorità religiose, mettono i genitori in una situazione di difficoltà, li trattano come degli imbroglioni, chiedendo: è vero che è vostro figlio? Ed è vero che voi dite che è nato cieco? Poiché non può sbagliarsi la loro dottrina, vengono contestati i fatti. Nel conflitto tra la verità del fatto, della vita, e il pregiudizio teologico, per le autorità religiose è questo quello che conta. Perché? Ma è chiaro, Dio non può andare contro un precetto, e qui addirittura un comandamento che lui stesso ha istituito. Per cui il bene dell'uomo, per le autorità religiose, è un male, è un'offesa a Dio. Quindi sono due gli interrogativi che i capi religiosi fanno ai genitori: è vero che è vostro figlio? Ed è vero che è nato cieco? Quindi le autorità stanno insinuando il dubbio, l'imbroglio da parte dei loro genitori: non è il loro figlio e non è vero che è nato cieco. E quindi chiedono: come mai allora ora ci vede? I suoi genitori dunque risposero e dissero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda? Non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di se stesso. Intimiditi, impauriti, i genitori si difendono come se vedere fosse un reato, fosse una colpa, e scaricano tutta la responsabilità sul figlio. Dicono all'età, cioè adulto, indica un individuo maggiore dei 13 anni, quando il ragazzo entrava nella età adulta. Questa forma, diciamo, di vigliaccheria da parte dei genitori viene giustificata dall'Evangelista, motivandolo con la paura di quello che adesso vedremo. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Le autorità religiose, la loro dottrina, li impongono attraverso la paura. Vedete, abbiamo tante voci, tanti messaggi. Come si fa a percepire e discernere quello che viene da Dio e quindi ci comunica vita, e quello che invece viene dagli uomini è transitorio e comunque non importante, o a volte reca danno alla vita? Ebbene, dai Vangeli la risposta è semplice: quello che viene da Dio, essendo la formulazione di un messaggio d'amore, può essere soltanto offerto, proposto, ma mai imposto, mai obbligato. Quello che viene dagli uomini, dalle autorità religiose, viene sempre imposto attraverso la pratica del terrorismo religioso. Quindi è facile discernere: quando qualcosa ci viene offerto, proposto e ci comunica vita, viene da Dio. Quando qualcosa ci viene imposto attraverso obblighi e attraverso sanzioni e castighi, non viene da Dio, ma viene dagli uomini. Ma perché gli uomini devono, le autorità religiose, devono mettere paura alla gente? Ma è chiaro, se io adesso sono un uomo, vi dico, vi do un'affermazione e vi dico: voi la dovete credere e la dovete mettere in pratica, sono uno come voi, se non vi convinco posso essere inascoltato o contestato. Ma se io vi dico: attenti, perché se non ascolti me, non è che non ascolti me, non ascolti lui. Se disubbidisci a me, non è che disubbidisci a un uomo, ma disubbidisci a Dio. E se disubbidisci a Dio, vedrai poi i castighi. Quindi le autorità si impongono attraverso la paura. E in questo caso la paura era, infatti i giudei si erano già accordati che se uno l'avesse riconosciuto come Messia, venisse espulso dalla sinagoga. La denuncia che fa l'Evangelista è drammatica. Il popolo giudaico che attendeva il Messia, che pregava perché giungesse il Messia, in realtà nei suoi capi ne aveva il terrore. Fin tanto che la venuta del Messia era una venuta ipotetica, remota, chissà quando, andava bene. Ma quando il Messia si presenta, le massime autorità religiose, le prime che dovevano collaborare con il Messia, ricordo l'inviato da Dio per liberare il popolo, sono i primi che ne hanno paura, perché se arriva il Messia è finito il nostro privilegio. Se arriva il liberatore del popolo, è finito il loro dominio. E quindi temono la venuta del Messia. Allora avevano già accordato che se qualcuno riconosceva Gesù come Messia, doveva essere espulso dalla sinagoga. Essere espulsi dalla sinagoga non indica essere cacciati da un luogo di culto, il che non sarebbe un danno, ma forse un beneficio, ma significava la morte civile, era la scomunica. Con coloro che erano espulsi dalla sinagoga bisognava tenere una distanza di almeno 2 metri, non si poteva comprare né vendere, non si poteva rivolgere loro la parola né ascoltarli, era la morte civile. Quindi le autorità religiose avevano già stabilito che se qualcuno riconosceva in Gesù il Messia veniva eliminato. Era una sorte di morte civile alla quale poi corrispondeva la morte fisica, perché quando una persona da un contesto sociale viene esclusa, va incontro alla morte. Le autorità religiose pretendono che il popolo non debba tenere una opinione propria, ma dipendere sempre da quanto essi dichiarano. Quello che allarma le autorità religiose è che la gente, il popolo, si faccia una propria opinione. No, la gente non può avere una propria opinione, deve dipendere sempre da quello che noi diciamo, quello che è bene e quello che è male, quello che è buono e quello che non è buono. E continua l'Evangelista, per questo i suoi genitori dissero all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono una seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio. Da gloria a Dio era un'espressione ebraica che significava riconosci la verità anche quando questa ti può venire a scapito. Quindi da gloria a Dio era un'affermazione, era una formula di giuramento, di imprecazione, nella quale si invitava la persona: confessa, anche se questa confessione ti può venire contro, ti può nuocere. Da gloria a Dio. Notate le autorità come parlano sempre con sicurezza, con decisione. Noi sappiamo, le autorità sempre sanno, che quest'uomo è un peccatore. È tremendo quello che l'Evangelista ci sta scrivendo. Le massime autorità religiose del popolo giudaico, quelle che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, quando la volontà di Dio si manifesta nella figura di Gesù, sentenziano che quest'uomo è un nemico di Dio, è un peccatore. Immaginate quindi quando facevano conoscere la volontà di Dio al popolo, che cosa facevano conoscere? Le autorità religiose, quando si incontrano con Dio nella persona di Gesù, vedono in lui rivale, è un peccatore. Quindi, ancora una volta, l'uomo che era stato cieco viene convocato e interrogato dall'autorità che, e questo è drammatico, tentano di fargli ammettere che è stato un male per lui aver recuperato la vista per opera di un peccatore. Cercano di convincere il cieco che per lui era meglio rimestare cieco piuttosto che recuperare la vista per opera di un peccatore. L'Evangelista sottolinea la gravità del comportamento dell'autorità, che non solo non vogliono vedere, ma impediscono che la gente veda per non perdere il proprio prestigio. Questo è il crimine più grande, questo è il peccato imperdonabile per Gesù, è il peccato contro lo Spirito Santo. Dire che quello che fa bene agli uomini è male perché nuoce al potere, al prestigio della casta sacerdotale, al potere, questo per Gesù è il peccato imperdonabile. Quindi dicono al cieco: da gloria a Dio, cioè riconosci anche se ti viene incontro. Le autorità vogliono imporre il loro punto di vista all'uomo, che non ha diritto di avere un'opinione propria. Il giudizio delle autorità religiose è sempre più valido dell'esperienza degli uomini. Adesso colui che era stato cieco non c'ha alcuna alternativa. La fedeltà a Dio e alla sua legge esige che rinneghi la sua salute e la sua felicità. Deve ammettere che per lui sarebbe stato meglio rimanere cieco. Abbiamo visto che le autorità dicono che Gesù è un peccatore. Ecco, di nuovo siamo nel centro. Questo è un brano del Vangelo che inizia e termina con il tema del peccato. Quando ieri dicevamo che la religione inventa il peccato, non è per sminuire il senso del peccato, ma riportarlo nel vero ambito. Il peccato, per i capi il peccato è andare contro la legge, il peccato per Gesù è andare contro l'uomo. Questa è la differenza del peccato. Quindi per i capi Gesù è un peccatore perché è andato contro la legge, ma per Gesù il peccato non è andare contro la legge, per Gesù il peccato è andare contro gli uomini. E quegli rispose: quando leggiamo i Vangeli dobbiamo metterci nei panni dei primi ascoltatori di questi brani, dei primi lettori, perché il Vangelo è ricco di vivacità, è ricco di humor. Purtroppo questi brani sono stati appiattiti. Io, il paragone che faccio, mi scusino se ci sono professori e preti, dico che il Vangelo in mano ai preti è come la Divina Commedia in mano ai professori, una lagna insopportabile. Poi arriva l'artista, arriva un Benigni e fa innamorare tutti, colti e meno colti, della Divina Commedia. Com'è stato possibile? Quei testi che i professori a scuola ci hanno imposto come una lagna, arriva l'artista, ci affascina. E così il Vangelo. Il Vangelo è stato reso una lagna insopportabile, ma se si cerca di entrare nel testo vediamo che è scoppiettante. Allora qui la risposta dell'uomo che era cieco è di una meravigliosa ironia. Quindi vogliono convincerci: te era meglio che rimanevi cieco piuttosto che aver acquistato la vista per opera di un peccatore. Sentite la risposta dell'uomo. Quindi rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa so, ero cieco e ora ci vedo. È bellissimo. Sentite, io di teologia non capisco, queste sapete voi altri. So che prima non ci vedevo, adesso ci vedo e io cieco e non ci ritorno. Quello che l'Evangelista mette in bocca all'uomo è di una novità rivoluzionaria e pericolosa. E vediamo perché. Quindi allora, la novità di fronte ai capi che lo invitano ad aderire alla ortodossia, alla dottrina, alla teologia, l'uomo risponde con la propria esperienza. La grandezza del messaggio evangelico sta proprio nell'aver messo al centro il bene dell'uomo e la sua coscienza. È la coscienza dell'individuo che ha il primato nelle scelte e nelle decisioni, anche quando va a scapito di quella che si ritiene la verità rivelata, la dottrina e la teologia. Quello che l'Evangelista sta scrivendo è pericoloso. Tra la verità della dottrina teologica e l'esperienza dell'uomo, cos'è più importante? L'esperienza dell'uomo. Allora non c'è più nessuna verità che possa essere definitiva, perché l'importante è la coscienza dell'uomo. Qui abbiamo il conflitto tra la dottrina che dice che è male e l'esperienza dell'uomo che dice che è bene. Allora bisogna convincere l'uomo che sia un male, no? Gesù dà ragione al cieco nato. Gesù gli dà ragione. Se la tua esperienza ti dice che la situazione che stai vivendo è buona, è positiva, ti dà vita, ti dà felicità, ti dà serenità, vivila tranquillo. Ma la religione dice che sono in peccato, l'istituzione religiosa dice che sono fuori. Non importa, la coscienza dell'individuo è più importante di qualunque dottrina. E mica è andata giù alla Chiesa questo, sapete? Non è andata Gesù. Sapete questo primato della libertà di coscienza dell'individuo? Ci sono voluti 2000 anni perché venisse accolto dalla Chiesa? Perché è pericoloso. Se non c'è più una dottrina sicura da imporre alla gente, ma quelli dicono: vabbè, questa è la tua dottrina, ma la mia esperienza dice un'altra cosa, ma come si fa a governare le persone? E per secoli la Chiesa ha combattuto l'idea della libertà di coscienza. Uno degli ultimi documenti della Chiesa è del 1832, Papa Gregorio XVI, scrive un'enciclica, Mirari Vos, nella quale, e leggo testualmente, si scaglia contro, sentite che parole, quell'assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza. Errore velenosissimo. Enciclica Mirari Vos, 1832. La libertà di coscienza dell'individuo è, in latino è molto bello, errore pestilentissimo, mi piace questo pestilentissimo. E quindi la Chiesa si è scagliata contro. C'è voluto il Concilio Vaticano II, nel decreto sulla dignità degli uomini, a ristabilire il primato della coscienza. Ma questa idea che c'era già nel Vangelo, non era una novità, c'era già nel Vangelo, la Chiesa per 2000 anni l'ha combattuta, l'ha rifiutata. Ma è chiaro, perché se non c'è più una dottrina da imporre alla gente, ma le persone dicono che tra la verità della dottrina e la mia esperienza è questo che conta, ma come facciamo a guidare la gente? Come facciamo a governarli? Quindi quello che sta scrivendo l'Evangelista è molto serio e molto severo. Le autorità religiose, abituate a trovare dei libri considerati sacri e pertanto immutabili, come abbiamo detto prima, testi scritti secoli prima, una risposta valida per ogni situazione, pensano di non aver nulla da imparare. L'uomo si deve sempre sottomettere a quello che è già stato stabilito. Che poi l'uomo debba soffrire per questo, a loro non interessa. L'importante è l'osservanza della dottrina, della legge. Quindi le autorità religiose, qui, a costo di negare l'evidenza, non possono ammettere la guarigione dell'uomo, perché questa scalfirebbe l'autorevolezza del loro insegnamento. Il giudizio teologico delle autorità religiose è più valido dell'esperienza dell'uomo, ed essendo il loro giudizio infallibile e quindi immutabile, sono gli uomini che si devono sottomettere a loro. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Notate l'insistenza, la sesta volta che chiedono a colui che era stato cieco come ti ha aperto gli occhi. Sono preoccupati, perché nell'immagine di questo uomo vedono il pericolo dell'azione di Gesù con il popolo, che possa aprire i loro gli occhi. Quindi l'ostinazione dell'uomo che non si piega alla loro autorità e non vuole ammettere che per lui sarebbe stato meglio restare cieco, aumenta l'ira, la rabbia dei capi, che tornano ancora una volta sulle modalità, cioè vogliono sapere se è stato trasgredito il comandamento del sabato. E quello che appare, ancora una volta, come ti si sono aperto gli occhi. Diciamo prima, i dirigenti religiosi possono spadroneggiare e imporre le loro verità finché il popolo non vede. Ma se qualcuno comincia ad aprire gli occhi alla gente, per essi è finita. E non c'è cosa più pericolosa del Vangelo. Il Vangelo è pericolosissimo. Fino a qualche decennio fa, ne era praticamente vietata, proibita la lettura in una lingua comprensibile. C'è un documento del 1772 della Curia di Bologna che è sintomatico. Si tentavano le prime traduzioni nella lingua parlata dalla gente. E la Chiesa si è sempre detta contraria, che il Vangelo fosse tradotto nella lingua compresa dalle persone. Perché? Curia di Bologna, 1772, perché, scrivono i canonici, se la gente legge il Vangelo, vedrà che il nostro stile di vita è quanto di più lontano c'è da questo insegnamento. Quindi è bene che la gente lo sappia. Vedete, aprire gli occhi. Fino che la gente non sa, noi possiamo spadroneggiare. Ma quando la gente viene a conoscere il Vangelo, per loro è finita. Quindi il pericolo per le autorità religiose è il Vangelo. Per questo è bene che sia occultato. Quindi gli chiedono: come ti ha aperto gli occhi? Allora, di nuovo, l'ironia, sentite l'uomo che era stato cieco, che ironia. Rispose loro, ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Poi, come se ci fosse una pausa, sentite che simpatico. Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Non vi dico cosa vi scatena, ma vediamo perché è importante. Ve l'ho detto e non mi avete ascoltato. È importante. Una gerarchia che non ascolta non può poi pretendere di essere ascoltata. Una gerarchia che viva lontano dalla gente, lontano dal popolo, che non si medesimi con i problemi, con le necessità della gente, quando parla è come un linguaggio che viene da parte, un linguaggio incomprensibile, che non entra nel cuore delle persone. Guardate, sapete, le prime volte che io in tanti anni, negli incontri e nelle prediche, non avevo mai citato il Papa. Quando ultimamente l'ho fatto a Montefano in una predica, mi è venuto e dico, perché come dice Papa Francesco, ho detto, è la prima volta che cito un Papa in una omelia, ma questo Papa ci ha riportato il profumo del Vangelo. Vedete come si avvicina alle persone e come la gente percepisce questa sua presenza. È importante chi vive lontano dalla gente, chi vive isolato nei suoi palazzi, chi vive circondato da servi, servitori e cortigiani, ma che ne può sapere dei problemi esistenziali di una famiglia? Non lo sa. Allora, quando emette un documento sul matrimonio, sulla famiglia, sulla vita, rimangono inascoltati. Perché? Perché non ascoltano. Quindi la denuncia dell'uomo dice, non mi avete ascoltato. Allora, per ascoltare bisogna scendere, per insegnare bisogna imparare. E poi ecco la stoccata, molto molto simpatica. Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Non l'avesse mai fatto, sentite qui. Allora lo insultarono. Quando le autorità non hanno più argomenti per ribattere al buon senso della gente, ricorrono alla violenza. Violenza verbale e, quando possibile, anche violenza fisica. Allora lo insultarono e gli dissero, tu sei discepolo di quello. Notate, il disprezzo nei confronti di Gesù è tale che non lo nominano mai, mai. Nei Vangeli, farisei, scribi e autorità, in bocca loro non appare mai il nome di Gesù. Tanto è l'astio, tanto il disprezzo verso quest'uomo che li viene a spiazzare dal loro piedistallo. Quando devono rivolgersi a Gesù, usano sempre una forma dispregiativa, questo o quello. Tu sarai discepolo di quello. Ed ecco, sembra di vederli, si gonfiano il petto. Noi di Mosè siamo discepoli, eh no? Loro non seguono mica un vivo, seguono un morto, e per seguire il morto ammazzano i vivi. Loro sono i discepoli di Mosè. Notate che del morto Mosè citano il nome, del vivente evitano di pronunciarlo. Difensori del Dio legislatore non possono comprendere le azioni del Dio creatore, che non si manifesta nella legge, ma si manifesta attraverso opere che comunicano vita. È importante comprendere questo. Dio si manifesta nella vita, e la vita è sempre nuova ed è imprevedibile. La vita non ripete mai se stessa. La vita, proprio per la sua stessa ragione d'essere, è creativa, cioè è sempre nuova ed è imprevedibile. Ecco perché Dio non può essere letto in un testo, in qualcosa di scritto, definito. Dio, il creatore, non si manifesta in una dottrina, ma si manifesta nella vita. E la vita è sempre nuova, creativa ed è imprevedibile. E per questo costringe le persone a rinnovarsi continuamente. Dio chiede adesione alla vita che suscita attraverso l'opera di Gesù. Abbiamo visto l'invalido che cammina, il cieco che vede, e adesso allora le autorità sono poste di fronte una scelta: o leggere direttamente nella vita, là dove si manifesta l'azione di Dio, disposte ad accettare il nuovo, l'imprevedibile, quello che non è già stato scritto e non è stato stabilito, oppure ostinarsi la legge della vita attraverso la dottrina e quindi non capirla. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio. Notate il disprezzo, ma questo qua non sappiamo di dove sia. È tremenda la denuncia che l'Evangelista fa. Le massime autorità religiose, quelle che erano i rappresentanti di Dio al popolo, in realtà Dio non lo conoscono, non sappiamo di dove sia. Vediamo questa espressione perché è importante. Giovanni, all'inizio del suo Vangelo, aveva contrapposto la figura di Gesù a quella di Mosè. Aveva scritto: la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità, espressione ebraica che indica l'amore vero, cioè l'amore fedele, vennero per mezzo di Gesù Cristo. Ebbene, le autorità religiose si rifugiano nella tradizione per non accettare la novità portata da Gesù. Non conoscono Gesù, al quale, come abbiamo visto, si riferiscono sempre in maniera dispregiativa, questo qua. Perché? Perché non conoscono Dio. Gesù già l'aveva detto: voi non conoscete né me né il Padre. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Quello che l'Evangelista ci sta dicendo è importante per la nostra vita di credenti. Chi non sa chi è Gesù che agisce in favore dell'uomo, non sa chi è il Padre, il Dio a favore degli uomini. Per comprendere chi è Dio e per comprendere Gesù è necessaria un'azione previa da parte nostra di mettere il bene dell'uomo come il valore assoluto nella nostra esistenza. Se non si mette il bene dell'uomo come il valore assoluto e gli si sovrappone una dottrina, una verità anche divina, attenzione, prima o poi inevitabilmente il nome della verità, il nome della dottrina si farà soffrire l'uomo. Quindi per conoscere chi è Gesù e per conoscere chi è Dio bisogna mettere nella propria vita il bene dell'uomo come l'unico valore sacro, questo sì, veramente non negoziabile. La non conoscenza di Dio avrà conseguenze tragiche. Poi nel capitolo 16 Gesù dirà amaramente: vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Quando non si conosce Dio, le conseguenze possono essere devastanti. Quando non si conosce Dio, si vive all'interno di una religione assassina che in nome di Dio compirà quello che Dio aveva proibito, l'omicidio. Verrà il momento in cui chiunque vi ammazza crederà di rendere culto a Dio. Rendere culto a Dio ammazzando una persona significa che questo Dio è un Dio assassino come i dirigenti e i suoi rappresentanti. La denuncia dell'Evangelista è che quanti si vantano della loro fedeltà a Dio per l'osservanza della legge, in realtà non lo conoscono. Per gli uomini della legge Dio non è riconoscibile come il Padre amante della vita. E anche per quello che riguarda la legge, attenzione, non lasciamoci ingannare da tanto zelo per la difesa della tradizione della legge. Lo fanno soltanto quando va a loro vantaggio, perché se la tradizione, la dottrina, la legge è contro i loro interessi, sono i primi a non osservarla, lo dice Gesù. Le autorità sono le prime a trasgredire la legge di Dio quando questa va contro i loro interessi, lo dice Gesù stesso. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Quindi attenti, non lasciamoci ingannare. Questi difensori della legge, della dottrina, quando serve ai loro interessi e per far soffrire gli altri, sono i primi a ignorarla quando va contro i loro interessi. Perché l'unico Dio in cui credono è la loro convenienza. E per la loro convenienza tutto viene sottomesso. Mosè è stato il liberatore del popolo, ma i capi religiosi non riconoscono la necessità di una nuova liberazione, perché non pensano che il popolo si senta oppresso. Perché? Perché sono loro i suoi oppressori. Rispose l'uomo e disse loro: Notate adesso la grandezza di questo passaggio. Il buon senso del popolo è capace di comprendere la realtà di Dio più di tutte le acrobazie religiose dei detentori della dottrina. Sentite l'uomo con che buon senso ragiona. Quindi il buon senso del popolo è più valido della dottrina dei capi. Rispose l'uomo e disse loro, lui che aveva detto che non sapeva niente di teologia, sentitelo, proprio questo fa meraviglia. Voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Il ritratto che l'evangelista fa delle autorità religiose è impietoso. Per bocca dell'ex cieco denuncia la loro ottusità e ignoranza. Il popolo ha potuto riconoscere il Salvatore, le autorità religiose lo ignorano. E continua. Ora noi sappiamo, ricordate l'autorità, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Al sapere delle autorità religiose si contrappone il sapere dell'uomo, rappresentante del buon senso del popolo. E lui rinfresca il catechismo e fa un ragionamento talmente elementare, talmente comprensibile. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, avevano detto che Gesù era un peccatore, ma se uno viene da Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Quindi l'uomo si fa portavoce del sentire del popolo partendo dalle nozioni più elementari del catechismo. Quanti pretendono insegnare al popolo non conoscono neanche gli elementi basilari della loro religione. E continua, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Non si era mai sentito dire che un cieco nato avesse recuperato la vista. Questa esperienza comune è la prova che nel cieco c'è stato un intervento divino. Tutti se ne rendono conto, le autorità no. E continua, se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Notate un discorso logico, elementare, comprensibile. Non si è mai sentito che un cieco nato avesse riacquistato la vista. Se quest'uomo, che voi dite è un peccatore, non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Quindi il buon senso del popolo ridicolizza le acrobazie teologiche delle autorità religiose per giustificare la loro legge. Ed ecco, scoppia tutto il furore, tutto l'astio, perché si vedono smascherati, si vedono ridicolizzati, replicarono e gli dissero, ricordate come è iniziato quel brano, i discepoli che chiedono a Gesù chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Le autorità non hanno dubbi, sentite, sei nato tutto intero nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Le autorità non desiderano apprendere nulla dal popolo. Loro insegnano, ma non devono apprendere. Sono essi che insegnano al popolo e non viceversa. Il popolo non ha nulla da insegnare con la sua esperienza alle autorità religiose. Ma quando l'autorità non è capace di opporre ragionamenti agli argomenti del popolo, come abbiamo detto prima, passa alla violenza. Prima verbale e, quando gli è possibile, istituzionale, come ha fatto in tutto il Vangelo. Quindi i responsabili della cecità dell'uomo scaricano la colpa su costui. L'uomo dovrebbe tornare a essere cieco per dare loro ragione ed essere posto con Dio. Per non vivere in peccato dovrebbe rinunciare alla vista. L'evangelista estremizza, drammatizza questo caso. L'uomo è con le spalle al muro, per obbedire alle autorità religiose dovrebbe tornare ad essere cieco, così è a posto. Perché avere recuperato la vista e con la vista la dignità era mendicante e la vita, questo agli occhi delle autorità religiose è un crimine intollerabile. La gente dovrebbe soffrire per far contente le autorità religiose. Gesù e l'hanno cacciato fuori, è la scomunica. Gesù, udendo che l'avevano cacciato fuori, fu a cercarlo e gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Gesù, appena saputo che l'uomo guarito è stato cacciato dalla sinagoga, corre a cercarlo. E vedremo che l'effetto negativo di essere scacciato dalla sinagoga in realtà si traduce in un effetto positivo, perché incontra Gesù e incontra la vita. Gesù non abbandona l'individuo e non permette che le sanzioni contro di lui, essere cacciato dalla sinagoga, lo danneggino. A colui che Gesù ha modellato a propria immagine e somiglianza, Gesù chiede se crede nel figlio dell'uomo. Cos'è il figlio dell'uomo? È l'uomo nella pienezza della sua condizione umana e che quindi ha la condizione divina. Perché a tutti gli uomini, come abbiamo ricordato nel prologo del Vangelo di Giovanni, è concesso di diventare figli di Dio. Quindi chiede se ha la capacità di sviluppare pienamente la sua vita. Egli rispose: e chi è Signore perché io creda in Lui? Gli disse Gesù. Stranamente Gesù si presenta al cieco nato, gli dovrebbe dire: tu lo vedi. Invece Gesù parla al passato: tu l'hai visto. E vedremo perché. Colui che parla con te è proprio Lui. Gesù non si rivolge a colui che era stato cieco dicendogli: tu lo vedi, ma tu l'hai visto. L'ex cieco ha già creduto perché ha sperimentato e riconosciuto l'azione di Gesù nella sua vita. È un'importante indicazione pastorale, teologica, quella che l'Evangelista ci dà. Lui ha già sperimentato gli effetti dell'incontro con Gesù e adesso arriva la dottrina. Prima deve venire l'esperienza e poi la dottrina. E questa è la carenza drammatica dei nostri catechismi e del nostro insegnamento. Viene imposta agli uomini una dottrina senza dare a loro le possibilità di fare esperienze. Nei Vangeli tutto il contrario. Prima viene l'esperienza, e l'esperienza è sempre una comunicazione di vita, e poi dopo l'esperienza viene la dottrina. Con Gesù è possibile avere un'esperienza diretta di Dio che può essere udito, visto, toccato. Gesù dice: colui che parla con te è proprio Lui. Ed egli disse: credo Signore, e lo adorò. Espulso dal Tempio, non solo non perde Dio, ma lo trova in Gesù. Non scopre qualcosa di nuovo, ma è capace di dare un nome a quello che aveva sperimentato. Così vediamo che l'espulsione dall'istituzione religiosa non causa nell'uomo la rovina tanto temuta, ma è la provvidenziale occasione per l'incontro con Gesù. Cacciato dalla religione, trova la fede. L'uomo d'adesione al figlio dell'uomo, cioè la realtà umana portata al suo massimo per la comunicazione dello Spirito, e che in Gesù trova la sua massima espressione. Quindi gli effetti negativi della cacciata vengono annullati dall'incontro con Gesù. Ma non è finita. Una volta salvata la persona, ecco Gesù che si rivolge a quelli che lo hanno cacciato. Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per aprire un processo. Non è missione di Gesù giudicare l'umanità. La sua presenza però denuncia un modo di operare del mondo e apre un processo contro l'istituzione religiosa che, anziché alleviare le sofferenze degli uomini, è capace soltanto di imporgliele e di aggravarle. E Gesù dice che è venuto a aprire un processo, ma lui non dà la sentenza. La sentenza saranno gli uomini stessi a darsela attraverso la propria scelta a favore o no del bene dell'uomo. Quanti sono a favore dell'uomo saranno anche a favore di Gesù e quindi di Dio. Quando invece difendono soltanto i loro interessi, i loro prestigi e sono a favore soltanto di se stessi, non solo si escludono dal Signore, ma sono i suoi nemici. E continua Gesù: perché coloro che non vedono, vedono, e quelli che vedono diventano ciechi. Gesù è luce del mondo, illumina chi è a favore degli uomini, ma acceca chi è a favore di se stesso. Allora è importante fare questa scelta. Se siamo nella nostra vita centrati soltanto su noi stessi, a favore di noi, Gesù, luce del mondo, ci acceca. Se invece abbiamo orientato la nostra vita per il bene degli altri, mettiamo la nostra vita a servizio del bene degli altri, Gesù ci illumina. Quindi la colpa non è della luce, la colpa è delle nostre scelte. Se siamo centrati su noi stessi, questa luce che è fonte di vita per noi diventa effetto di tenebre e di morte. Se siamo a favore degli altri, è quello che illumina la nostra esistenza. Quindi, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedano diventino ciechi. Udirono alcuni dei farisei, che erano stati con lui, gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Uno dei titoli ambiti dei farisei era essere guide dei ciechi, cioè loro, con la loro spiritualità, guidavano il popolo che era cieco. Gesù li sta denunciando che non solo non sono guide dei ciechi, ma sono dei ciechi. E un cieco, lo ricorda Gesù nel Vangelo, quando guida un altro cieco non fa altro che portarlo alla rovina. Allora ecco che Gesù dice, Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome voi dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Gesù demolisce l'aspettativa dei farisei e li stronca. L'indifferenza dei farisei per il bene dell'uomo, ricordate, gli portano questo che era stato cieco, ha recuperato la vista, non si rallegrano, sfogliano la legge per vedere se c'è stata una trasgressione. A loro non interessa il bene degli uomini, interessa il rispetto della legge. Sono indifferenti alla felicità, alla gioia degli uomini, si occupano soltanto del rispetto di Dio. Allora l'indifferenza dei farisei per il bene degli uomini, unita alla pretesa di essere le guide, di indicare loro la strada, li rende colpevoli della loro cecità. Non solo non sono guide dei ciechi, ma sono guide cieche che conducono l'uomo alla rovina. Attenti a queste persone spirituali, attenti a queste persone religiose che si presentano come i difensori della dottrina, seguirli conduce alla rovina. E dice Gesù che non solo non vogliono vedere, ma impongono la loro menzogna come verità. Questo è il crimine che Gesù imputa alle autorità religiose: imporre come verità quella che sanno essere una menzogna. Allora abbiamo concluso. Per Gesù i capi quindi sono da evitare. Se li conosci, li eviti, perché seguirli non solo non conduce al Signore, ma allontana dal Signore, perché, attenzione, sono persone pericolose, sono ciechi volontari che cercano altri da accecare, alla larga da queste persone. Sono ciechi perché, rifiutando la vita, rimangono sotto le tenebre, immagine del peccato. Ma, ed ecco la conclusione, quelli che in nome di Dio espellono le persone, in realtà sono espulsi da Dio. Ecco, questo è un brano, credo, molto importante, che è iniziato con il tema del peccato e termina con il tema del peccato, e credo che adesso le cose le abbiamo più chiare. Per Gesù il peccato non è andare contro la legge di Dio, per Gesù il peccato è andare contro il bene dell'uomo. Bene.